Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
8.08, un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, con qualche minuto di ritardo, causa traffico. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali in questo lunedì 11 marzo 2024. Vi lascio un secondo a questa canzone e poi torniamo in voce a brevissimo e partiamo con la lettura delle prime pagine. E allora ancora un buongiorno, vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info, dove è possibile anche ascoltarci in diretta streaming cliccando su Ascolta la diretta, Radio Onda Rossa. Si può ascoltare dagli 87.9 FM su Roma e dintorni, in streaming everywhere, ma da qualche mese anche in DAB da Terni, e quindi insomma speriamo che ci continuate ad ascoltare durante questa rassegna stampa. Intanto iniziamo. Oggi i quotidiani hanno sicuramente una questione al centro, che è quella dei primi risultati delle elezioni abruzzesi, le elezioni regionali, che vedono una vittoria della destra, il centrodestra, su una coalizione molto larga che il centrosinistra col 5 Stelle e chi più ne ha più ne metta in mezzo ha messo su per cercare di arginare quella che era abbastanza scritta come una vittoria della destra, di Marco Marsilio. Ma i risultati insomma che troviamo su tutti quei quotidiani che sono riusciti insomma ad uscire in tempo per presentare i risultati delle elezioni è insomma quella della vittoria della destra. Ci sono ovviamente commenti editoriali, cercheremo un po' di capire. Sul Corriere della Sera, appunto, Abruzzo centrodestra in vantaggio, le prime proiezioni avanti i 9 punti, quindi insomma sono delle prime proiezioni ma sembrano abbastanza realistiche. Ci sono insomma data room di Milena Gabanelli in prima pagina, sempre parla di aspetti regionali e il Molise sogna di ricongiungersi con l'Abruzzo. C'è un commento sulla ricaduta sulle coalizioni di governo delle elezioni regionali, che insomma ci cioè sono state prima quelle in Sardegna, poi queste, poi ci saranno, se non sbaglio, in Basilicata, e quindi insomma evidentemente, volenti o nolenti, sono occasioni di verifica di quelle che sono state le preferenze espresse alle elezioni politiche che hanno portato a questo governo di destra che abbiamo ora. E ogni occasione insomma è buona per andare a continuare questa campagna elettorale permanente a cui ormai siamo abituati, che vede insomma appunto in ogni passaggio di questo tipo una verifica o meno della stabilità delle alleanze e di chi sta al governo. L'altro tema particolarmente importante che viene riportato da tutti i quotidiani è quello delle dichiarazioni del Papa sulla guerra in Ucraina, dichiarazioni che immagino conoscerete rispetto a questa bandiera bianca della resa. Insomma, chi è più intelligente è chi mostrerà la bandiera bianca, chi diciamo darà termine allo scontro armato che è in corso da anni e che ormai da 2 anni insomma invece è al centro dell'attenzione internazionale. Prima lo era sicuramente meno. Vengono riportate le dichiarazioni di Zelensky: non alzeremo mai bandiera bianca, la nostra è gialla e blu, con questa viviamo, moriamo e vinciamo. E Biden attacca anche Netanyahu, questo viene messo in mezzo nel capitolo, nel triste capitolo Guerre, nella prima pagina del Corriere della Sera, da Lorenzo Cremonesi e Davide Frattini, che scrivono, appunto riportando le varie dichiarazioni di questi leader internazionali, e Biden attacca Netanyahu, fa più male che bene a Israele. Ormai insomma sta andando avanti questa distanza nell'approccio a quello che al genocidio in corso in Palestina da parte del governo americano, che comunque non nega il suo appoggio a livello poi militare all'offensiva, al genocidio che lo Stato sionista sta continuando a portare avanti in Palestina. Però c'è una critica abbastanza aperta rispetto a come Netanyahu si pone in questa situazione. Questi sono sicuramente i temi più importanti della prima pagina del Corriere della Sera, ma li ritroveremo in altri quotidiani. L'editoriale anch'esso parla dello stesso tema, magari dopo andiamo a vedere se c'è qualche frase interessante sulle quali ragionare. E poi a centropagina c'è qualcosa che riguarda la famiglia reale inglese. Devo ammettere una certa ignoranza sul tema. Kate, il giallo della foto, i media è manipolata. Un giallo sulla foto dopo l'intervento chirurgico subito lo scorso gennaio. Boh, non lo so, magari chiamate se sbaglio, che è un tema che ci potrebbe non interessare, ma ad occhio forse potremo saltarlo. Il Fatto Quotidiano: l'Abruzzo rimane a destra, Marsilio davanti ad D'Amico, la notizia principale. C'è una fotografia di Marsilio, presidente uscente, verso la riconferma, che inserisce la sua scheda per appunto le elezioni. E in taglio alto ci sono le stesse notizie che abbiamo riportato dal Corriere della Sera, quindi il dibattito a cui al centro c'è il Papa sulla guerra. Il Papa non dice resa ma negoziato. Questo è l'intervista a Padre Spadaro, il gesuita chiamato così dal Fatto Quotidiano, che insomma difende evidentemente l'approccio del Papa. Ci sono commenti sui quotidiani di oggi che sono diciamo più allineati, nel senso che danno più credito a quella che è il tipo di iniziativa diplomatica che in qualche modo, a modo suo, il Papa sta portando avanti, e c'è chi invece la critica, perché sappiamo come dall'inizio di questa guerra ci sia stato da parte di tutto l'Occidente, di tutti i mezzi di informazione a reti abbastanza unificate, un sostegno sperticato nei confronti di Zelensky e dello Stato ucraino. Non credo si possa dire la stessa cosa della popolazione ucraina, ma sicuramente un sostegno quindi anche alle iniziative del governo, quindi il supporto bellico, l'invio di armi, evidentemente un tipo di politica che non sta portando a molto se guardiamo i risultati, se guardiamo la situazione di quella guerra. E a fianco, sempre in taglio alto sul Fatto Quotidiano, si parla anche qua della lite Biden-Bibi. Joe vuole rovesciare il governo Netanyahu, addirittura botta risposta e voci sul magazine Time. E ci sono anche le elezioni in Portogallo sul Fatto Quotidiano, elezioni post-Costa, il Portogallo svolta a destra, nessuno ha la maggioranza. Magari questo articolo lo andremo a leggere bene, cioè a leggere per dare un po' notizia di quello che sta succedendo. Affitti brevi, ora i sindaci dicono basta al Far West, Airbnb e soci svuotano città e località turistiche, i comuni dateci poteri per limitarli, ma il governo tace. Una situazione insomma molto grave, quella in generale del mercato degli affitti e delle abitazioni nel nostro paese, soprattutto nelle grandi città, dove alla speculazione selvaggia, senza nessuna sorta di limite, che hanno in generale i prezzi degli affitti, perché proprio non sono limitati, non esistono normative che riescono a limitarli ormai, perché sono state tolte. E dall'altro lato c'è tutto questo mercato degli affitti brevi che sta devastando soprattutto i centri delle principali città turistiche italiane. E il domani ancora c'è una fotografia della Meloni all'ultimo comizio elettorale in Abruzzo, tenuto prima delle elezioni, tra Basilicata, Piemonte e UE. L'Abruzzo non è la tappa decisiva, il commento appunto su queste elezioni. Lorenzo Castellani scrive che la sfida totale è quella per l'Europa, saranno le elezioni quelle più decisive per un po' andare a riposizionare le forze politiche all'interno dell'arco parlamentare italiano in termini di preferenze e di impatto, nonostante insomma ci sia ad ora una buona tenuta, direi, della coalizione di destra. C'è un articolo sulla guerra della cultura, il patto della Scala tra San Giuliano e Sala. Il ministro della cultura, il sindaco di Milano e il banchiere Bazzoli hanno quasi trovato un'intesa per il teatro. La quadra per il nuovo sovrintendente sul nome di Ortombina, stimato da Castellati. Poche chance per gli altri. Si parla di un tema che è stato particolarmente discusso. Ricordiamo insomma la nomina del presidente del teatro, del direttore del Teatro di Roma, che ha fatto tanto discutere e che ha portato alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori, non ultima quella che c'è stata l'8 marzo col presidio a Largo Argentina indetto dalla rete di Non Una di Meno per il giorno dello sciopero transfemminista. Dopo l'importante manifestazione della mattina c'è stato anche questo passaggio di sostegno a questa lotta delle lavoratrici e dei lavoratori. E poi c'è un commento di Alessandro Penati: il capitalismo italiano sembra un ghiacciaio. Intanto insomma sicuramente cattura il nostro interesse questo titolo, tra TIM, Mediaset e Ilva. Ovviamente non probabilmente il punto di vista, direi, non è magari il nostro, ma l'articolo che cosa sostiene? Che il capitalismo italiano sembra immobile, ma inesorabilmente si ritira. A noi ci verrebbe da dire magari, ma credo che anche qua il senso della questione non sia di una fine del capitalismo, ma di un commento in termini di immobilità e quindi di fragilità dei mercati, del mercato italiano, in termini soprattutto di competizione con quelli internazionali, o almeno di paragone rispetto a quelli internazionali. Soggetti e temi sono sempre gli stessi, mentre il resto del mondo si muove, ma ogni giorno il nostro mercato diventa sempre più asfittico. Il consiglio di amministrazione di TIM ha proposto una propria lista per il rinnovo dei consiglieri che dovranno gestire la vendita delle reti a KKR. In quell'occasione sono state fornite alcune indicazioni sulla società post cessione. Risultato: il titolo ha perso un quinto del valore. TIM ha tanto debito e cresce poco, a margini bassi, opera in un mercato fortemente concorrenziale per sopravvivere. Insomma, noi sicuramente l'invito provocatorio è che potremmo lasciarlo questo mercato e cambiare completamente paradigma. Ci stupisce poco che insomma in qualsiasi salsa si propone questo tipo di competizione, soprattutto quello che ci interessa a noi, che vanno a pagare i lavoratori e le lavoratrici. Detto questo, sul commento del fatto che il capitalismo italiano sia anche una macchietta rispetto ad altri, è anche sotto gli occhi di chi magari ha degli strumenti magari meno affinati di chi per lavoro scrive commenti del genere. Il Messaggero: ancora la vittoria di Marsilio in Abruzzo. I servizi, una volata storica, mai nessuno è stato rieletto, sul governatore, cioè, ancora un commento delle elezioni. Poi non abbiamo ancora approfondito, però andremo a leggere un po' i dati dei singoli partiti, senza magari perderci troppo tempo, perché insomma, poi ci danno un po' delle indicazioni che possono essere interessanti. Il Messaggero anche parla in qualche modo di Palestina, anche se per parlare di Palestina oggi si parla soltanto di Biden e di Netanyahu. E oggi, tra l'altro, appunto, è lunedì, non esce il manifesto che sicuramente, cioè quotidianamente, ha un'attenzione maggiore sul tema. E poi c'è, oltre al calcio, a centro pagina, bonus di 850 euro per gli anziani fragili con patologie gravi. In Consiglio dei Ministri il via libera alla misura per gli over 80, è cumulabile con l'assegno di accompagnamento. E poi Paolo Balduzzi firma un editoriale sul Messaggero di oggi che titola: l'impatto impatto dell'intelligenza artificiale sulle pensioni degli italiani. Insomma, sembra insomma, un titolo particolare che non ci aspettiamo. Insomma, si parla tanto di intelligenza artificiale, non, io almeno non mi aspettavo che fosse questo il dibattito, ma leggiamo che quello che sostiene è che una delle sfide più intriganti per il genere umano è l'intelligenza artificiale, lo è di sicuro per l'economia, il diritto, l'ingegneria, ma lo è ancora di più per la politica, e non si può più dire che sia una sfida del futuro. E insomma, qua si dicono cose banali, le questioni da affrontare sono tante e diverse ed è inutile farne un lungo elenco. C'è la questione delle fake news, la distruzione di numerosi posti di lavoro, per la prima volta con l'interessamento anche delle cosiddette occupazioni di concetto, oltre a quelle più pratiche. I robot non solo costruiranno automobili, ma scriveranno anche articoli. Vabbè, insomma, l'impatto sul... giustamente l'impatto che può avere l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale su un mercato del lavoro sarà importante. A noi ovviamente ci verrebbe da dire di intanto che si potrebbe lavorare molto meno grazie magari a questo tipo di tecnologie controverse che sicuramente non osanniamo, come anzi ci preoccupano, soprattutto sapendo in mano a chi sono, ma intanto si potrebbe lavorare meno, ma questo non è probabilmente all'orizzonte se non lo imponiamo. In taglio alto c'è anche una fotografia del regista Garrone con l'attore del film che si chiama Io Capitano, sì, e il commento è che Garrone non ce l'ha fatta, vince l'Olocausto tra i film internazionali in corsa agli Oscar. Ieri è stata, cioè ieri insomma col fuso, però è stata la notte degli Oscar, e questo è il risultato rispetto al film italiano che era in corsa e che aveva non delle buone, però aveva delle possibilità comunque di aggiudicarsi la statuetta agli Oscar. E la Repubblica: Abruzzo vince la destra, ci sono le percentuali, c'è l'ira dell'Ucraina per il pontefice, c'è le due guerre di Biden e del Papa, la solitudine di Kiev, Lucio Caracciolo così commenta la solitudine di Kiev e l'Europa, il direttore di Limes sulla prima pagina della Repubblica rispetto alla situazione appunto con l'Ucraina. Il commento di Francesco Bei è sulle elezioni, titola per l'opposizione una speranza nella sconfitta. In ultimo passerei in rassegna La Stampa, che ha parecchie questioni internazionali in prima pagina, più forse degli altri quotidiani. Ovviamente ci sono le elezioni, c'è il commento di Marcello Sorgi, è la vittoria dell'elmetto, facendo riferimento a quello che era il discorso della Meloni, di cui prima ritrovavamo una fotografia in altre prime pagine. C'è un'analisi anche su Renzi e la Leopolda, la ricerca del centro, e non sappiamo se augurarci se lo trovi o no questo centro Renzi. E le questioni internazionali sono sulla colonna di destra, c'è la geopolitica e ci sono, diciamo, dei commenti rispetto all'Ucraina e al Papa. Prima ci sta la notizia, insomma, e poi ci sono due commenti, uno di Domenico Quirico: Francesco ha ragione, Kiev ha quasi perso. E poi questo è Domenico Quirico, Stefano Stefanini dice: no, sbaglia, pericoloso cedere al più forte. A centropagina due fotografie, uno per un reportage di Francesca Mannocchi, l'arma delle ruspe, Gerusalemme abbattute le case palestinesi. Sì, qua insomma, cioè, forse è l'unico quotidiano dove in prima pagina troviamo un articolo sulla Palestina che non sia soltanto Biden e Netanyahu. E Lucia Annunziata su Haiti, la guerra civile e il peso dell'anticolonialismo. In taglio basso un racconto, dalla brigatista agli operai, quei volti violati dal tempo, di Maurizio Maggiani. Sinceramente non ho avuto tempo di leggere di cosa si tratta, speravo insomma leggendo il titolo e le prime righe si capisse meglio, ma no, perché appunto è nella forma di un racconto, quindi magari dopo andiamo a guardarlo quando facciamo un attimo uno stacco musicale e vediamo se vale la pena passarle rassegna. E c'è un articolo anche che parla di migranti, anch'esso potrebbe essere interessante, ma vale un po' lo stesso discorso di questo di che ho appena visto sulla stampa. E passiamo brevemente anche in rassegna alcuni altri quotidiani, diciamo più di destra di altri, ma giusto al volo. E in particolare Il Giornale, ovviamente la notizia del giorno sono le elezioni, c'è una vittoria del centro della destra, della coalizione di destra e di centrodestra, e quindi il vento non cambia, in Abruzzo vince il centrodestra, titola Il Giornale. Nessun effetto Sardegna, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, insomma festeggia questa vittoria. Stacco un attimo con la musica, che c'è una telefonata. Stand up for your rights. Come on up, sister. Stand up. Stand up. I said don't give up the fight. Come on. Get up. Ricordiamo il nostro numero, lo 06 49 17 50, qua insomma c'è un commento rispetto alle notizie, alle guerre di cui citavamo dagli articoli in giro per il mondo. E insomma qua l'articolo sul Giornale è un festeggiamento del risultato elettorale, lo stesso fa Libero con toni ancora più canzonatori, la spallata se la sognano, Abruzzo vince la destra, Marsilio nella proiezione stacca nettamente D'Amico. E poi a centropagina c'è un articolo di Daniele Capezzone, c'è la fotografia di Zaki con il cartello cessate il fuoco, che sappiamo insomma che è stato parecchio messo, molto aspramente criticato per dire qualsiasi cosa che non sia soltanto grazie all'Italia per quello che avete fatto, e i comitati anti-Meloni dell'ingrato Zaki, insomma Zaki è diventato l'ingrato, il grande ingrato, che si permette persino di dire qualcosa nella sua vita dopo quello che ha passato, di avere delle idee politiche che in questo paese si sa che per nel dibattito pubblico ormai sono diventate quasi di per sé un problema, no? L'abbiamo visto anche con Sanremo, lo vediamo quasi quotidianamente, sembra una colpa in sé avere delle idee politiche, e soprattutto quando sono di un certo tipo. E niente, il Tempo, c'è una fotografia della Meloni con scritto Daje, in Abruzzo vince il centrodestra. Se andiamo poi a vedere, insomma, ovviamente Fratelli d'Italia è il partito che ha preso più voti, ma lo vedremo ora riportando anche dei dati, che c'è stata una crescita importante soprattutto di Forza Italia, quindi insomma ovviamente la Meloni è protagonista di questa fase politica, il suo partito indubbiamente, ma c'è una coalizione insomma anche lì meno larga di quella a cui è dovuto ricorrere il centrosinistra, senza riuscire però a svangarla. Vi lasciamo a uno stacco musicale dopo questa rassegna delle prime pagine, per poi tornare con alcuni articoli dalle pagine interne. Siete sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. The trees are in the meadow. The cows are in the trees. 8:36, Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. Torniamo in voce per proseguire la rassegna stampa e lo facciamo appunto in una mattinata che commentavamo qua in redazione, non è che offre una varietà ampia di articoli. La questione delle elezioni abruzzesi schiaccia abbastanza la questione della politica interna e le dichiarazioni del Papa e la risposta di Zelensky, quella sugli esteri. Cercheremo ovviamente di leggere anche qualcos'altro e di non leggere troppi articoli sullo stesso tema, insomma, anche perché gli editoriali che commentano i risultati sulle elezioni abruzzesi non sono di forse particolare interesse. E, sulle elezioni, il Corriere della Sera, Paolo Foschi firma un articolo semplicemente in cui riporta i dati, quello insomma sicuramente può essere interessante. Partita sul filo fino agli exit poll diffusi da Noto per l'emittente TV8, poi bastano due proiezioni per dare al centrodestra il vantaggio in Abruzzo. Secondo questi dati diffusi alle 23:35, cioè poco più di mezz'ora dopo la chiusura dei seggi, Marco Marsiglio, governatore uscente di centrodestra, è stimato fra il 55 e il 54,5%, mentre a Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, candidato di un campo larghissimo del centrosinistra, è attribuito un range fra il 45 e il 49,5%. A livello di coalizione, il centrodestra, secondo gli exit poll, viaggerebbe fra il 51 e il 55, mentre il centrosinistra, ovviamente, a quel punto tra il 44 e il 48. La prima proiezione di Noto conferma i dati. Il campo largo del centrosinistra questa volta è ancora più esteso rispetto alla formazione che due settimane fa aveva portato Alessandra Todde a vincere le regionali in Sardegna. Nella coalizione, oltre a PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, infatti ci sono anche Azione di Carlo Calenda e i Riformisti Civici d'Italia Viva e del Partito Socialista. Fino a poche settimane fa il centrodestra, secondo i sondaggi, era dato in netto vantaggio, poi si è fatto sentire una sorta di effetto Todde e il distacco si sarebbe ridotto in maniera sensibile negli ultimi giorni. 5 anni fa a farla da padrone era stata la Lega, che aveva preso il 27,5%. Ora è precipitata all'8,3%, mentre nella regione Fratelli d'Italia è salita. Questi sono i dati delle elezioni politiche. Nelle elezioni politiche nel 2022 era scesa all'8,3%, mentre Fratelli d'Italia saliva al 27,7%. Non è solo il centrodestra a aspettare l'esito di un voto importante per gli equilibri politici in entrambi gli schieramenti. In ogni caso la vittoria di Marsiglio questa volta sarebbe doppia, perché contro un centrosinistra compatto e non diviso come era accaduto 5 anni fa. Quindi l'affluenza è al 52,2%, più bassa sia delle politiche del 2022, che erano arrivate quasi al 64, e delle regionali del 2019, che erano al 53,11%. E questa è un po' la situazione dei dati. I dati che riportano appunto vediamo qua, riportano una Partito Democratico che è quello che ha preso più voti nella coalizione di centrosinistra, poi ovviamente il Movimento 5 Stelle invece è salito nelle preferenze parecchio Forza Italia, sotto a Fratelli d'Italia e la Lega come terzo partito, cosa che appunto, come andava a vedere, è abbastanza diversa rispetto alle regionali del 2019, dove Fratelli d'Italia era addirittura al 5%. Abbiamo osservato tristemente la scalata di questo partito con dei numeri abbastanza importanti. E poi ci sono commenti sulle elezioni, proprio come è avvenuto nei dettagli, insomma, questa attesa dei voti, come i leader del centrodestra e del centrosinistra hanno atteso questi risultati. Bisogna arrivare a pagina 8 per cambiare tema, per dare un'idea dell'impatto che questa notizia ha sui quotidiani di oggi. Che dire, sul resto dei quotidiani troviamo dei commenti non particolarmente interessanti, nel senso che quello che si commenta, non dico che è l'ovvio, però è semplicemente i dati che abbiamo sotto gli occhi. Diciamo che la Repubblica, c'è cioè un commento, il titolo appunto è "Una speranza nella sconfitta", perché appunto comunque si è ottenuto uno scarto minore di quello che doveva essere. Comunque, diciamo, c'è chi sostiene che questo approccio del centro-sinistra di fare coalizione e non andare divisi è vincente rispetto a andare divisi. Insomma, sono beghe che, diciamo, alle nostre latitudini ci interessano relativamente. Il commento troviamo sul Domani rispetto alla centralità delle elezioni europee. Insomma, sicuramente è corretto, nel senso che quella sarà il vero banco di prova e avrà un ruolo molto importante nella ridefinizione degli equilibri interni alla politica italiana, ma come dicevamo anch'esso avrà largo spazio, insomma, nei quotidiani nelle prossime settimane, quindi sicuramente non potremo scappare anche dal teatrino delle elezioni europee. E quindi sugli interni, come dicevo, è abbastanza tutto focalizzato sulle elezioni. Non si trova tantissimo sui quotidiani di oggi. Ogni quotidiano appunto ha le prime quasi 10 pagine occupate dalle elezioni. Sul Messaggero, ad esempio, a pagina 6 c'è un articolo "Team, i chiarimenti sul piano", oggi Parola a Piazza Affari. Quindi sul debito di Service Co, la nuova TIM senza la rete, sappiamo che insomma TIM ha venduto la rete, contenuto nel piano industriale. Ieri il CDA straordinario non ha apportato alcuna correzione. Inoltre il top manager e gli advisor hanno spiegato che la caduta del titolo, secondo quanto si apprende, non è legata al nuovo piano annunciato mercoledì 6. E quindi il Messaggero dà spazio a quello che succede a TIM, che insomma trovavamo anche nell'articolo sul Domani, sul commento sul capitalismo italiano. Anche la Repubblica, se sfogliamo le pagine, troviamo che per uscire dalla questione delle elezioni abruzzesi dobbiamo arrivare a pagina, e chissà, a pagina 12, però si va già agli esteri anche qua, e quindi insomma sto cercando, appunto, prima di passare agli esteri, di trovare altri articoli che possano interessarci per passarli in rassegna, ma come già vi sto dicendo, si fa molta molta fatica. E quindi ho trovato sulla Stampa un'intervista a Emma Marcegaglia, l'ex numero uno di Confindustria, che è ancora presidente di Eni, non lo so, non amministratore delegato ma presidente era di Eni, che è un titolo, diciamo, quasi onorario tra virgolette, però comunque Emma Marcegaglia: "Trump un pericolo per le nostre imprese, debito UE per correggere il Green Deal". L'ex numero uno di Confindustria mercoledì guiderà il forum B7 al G7 di Verona. "La globalizzazione non funziona, ma il ritorno del protezionismo ci affosserebbe. Lo Stato mette in sicurezza l'Ilva, poi i privati entreranno". Le domande appunto riguardano i temi che leggevamo qua nell'introduzione. Un'altra frase che lancia è: "La BCE tagli i tassi, è l'unico stimolo possibile nel breve, l'inflazione ha frenato, troppa ideologia sulla transizione, così l'Europa rimarrà tagliata fuori". Chissà esattamente cosa intende, se non il fatto che vogliono accaparrarsi tutto il mercato della transizione verde come fonte di profitto, mantenendo assolutamente quello del fossile, perché sappiamo che appunto, se facciamo riferimento ad Eni, che insomma è la maggiore azienda in termini di energia in Italia, non c'è nessun reale passaggio al green, ma c'è soltanto un greenwashing, mai termine è stato più azzeccato, e per cui questa troppa ideologia magari rischia di anche far notare che quello del verde per queste aziende è soltanto un'ulteriore occasione di mercato, anche camuffata, perché molto spesso non è neanche reale. Termina appunto parlando dell'Ilva, e gli viene chiesto se il gruppo Marcegaglia è interessato, Rispondo: siamo da sempre i primi clienti di Ilva, che abbiamo già aiutato pagando le fatture in anticipo, come chiesto dal ministro Urso. Per il futuro è presto per esprimersi, aspettiamo che i commissari facciano il loro lavoro. L'Ilva va salvata, è decisiva per troppi settori della manifattura italiana. Ricordiamo sempre che quando si parla dell'Ilva si parla dell'acciaieria di Taranto, una mega acciaieria che schiaccia la città sotto i fumi emessi dall'azienda stessa, che come nelle peggiori delle situazioni di contrasto tra lavoro e salute, tra economia appunto e salari e la possibilità di sopravvivere però dei cittadini di Taranto, occupa tantissime persone a Taranto e nei dintorni, perché pure le persone che ci lavorano sanno che magari è meglio non viverci troppo vicino, interi quartieri che hanno dei giorni della settimana in cui è meglio non uscire di casa perché si respirano le esalazioni, le emissioni dell'Ilva, e questo insomma nel dibattito tra privatizzazioni o meno, salvarla o meno, ovviamente per la Marcegaglia trova ben poco spazio. Per insomma sicuramente qualcosa di tra virgolette vicino a quella che è la politica interna, troviamo le dichiarazioni del Papa, le dichiarazioni del Papa che, che sappiamo aver preso parola rispetto a quello che è lo scenario di guerra in Ucraina e la necessità insomma di secondo il Papa di alzare la bandiera bianca, probabilmente si riferiva principalmente all'Ucraina, ma a chi ne avesse voglia, per dare termine a questo conflitto. Sul Corriere della Sera troviamo da Lorenzo Cremonesi, l'inviato a Kiev del Corriere, un articolo dal titolo "Zelensky dopo le parole del Papa, nessuna resa, la Chiesa è al fronte". Se oggi ci fosse Papa Wojtyla non sentiremmo tanta propaganda filorussa dal Vaticano, dicevano già due anni fa i dirigenti ucraini. Erano le prime settimane dell'invasione voluta da Putin e già a Kiev si criticavano i silenzi di Papa Francesco insieme ai suoi tentativi di contatto con il patriarca della Chiesa Ortodossa di Mosca, lo stesso Kirill, che benediceva i carnefici di Bucha e predicava l'ideologia imperiale della Grande Russia, volta a cancellare qualsiasi legittimità di indipendenza ucraina. Agli inizi del maggio 2022 la nostalgia per il Papa polacco si era fatta ancora più acuta quando il suo successore argentino aveva parlato della responsabilità della NATO che abbaia ai confini russi. Un argomento che sposava la propaganda di Mosca aveva visibilmente scosso anche un diplomatico compassato come il ministro degli esteri Kuleba. Suggerisco al Santo Padre di rileggere la storia delle nostre regioni e torno a invitarlo a Kiev per sentire i nostri argomenti. Gli stessi toni indispettiti erano riapparsi nell'agosto 23, sentendo le parole del Papa che, magnificando il passato della grande madre Russia, aveva esaltato figure come Pietro il Grande e Caterina II, due personaggi che per gli ucraini rappresentano l'incarnazione dell'espansionismo di Mosca. Le recenti rivelazioni degli Stati Uniti, per cui Biden nell'autunno 22 si stava preparando a reagire in modo convenzionale all'utilizzo di una bomba atomica sporca russa, confermano i timori ucraini. In questo crescendo di attriti si inserisce la nuova crisi con il Vaticano. A Kiev non sono andate a genio le parole del Papa alla radiotelevisione svizzera, per cui, dato che l'Ucraina a suo parere starebbe perdendo la guerra, dovrebbe alzare bandiera bianca e negoziare la pace con Mosca. Vero che poi i portavoci vaticani hanno chiarito che la formula della bandiera bianca era suggerita dall'intervistatore e il Santo Padre non faceva altro che il suo mestiere, invitando a negoziare invece che sparare. Ieri all'Angelus il Papa si è limitato a pregare per la pace in Ucraina e in Terra Santa, che appunto la telefonata di prima ci è arrivata ci sottolineava il fatto che anche qua non si parla esplicitamente di Palestina, che è una parola che sembra insomma abbastanza difficile da pronunciare in ambiti pubblici nel nostro paese. La nostra bandiera è gialla e blu, la risposta l'avevamo già letta dalle prime pagine. Questo è un po' il quadro della situazione. Ci sono vari commenti a queste dichiarazioni del Papa su diversi quotidiani. Alcuni sono, come abbiamo visto sul Fatto Quotidiano, affidati a figure ecclesiastiche e l'intervista a questo padre Antonio Spadaro, che titola "Il negoziato dà fastidio solo a chi divide il mondo a metà", e quindi c'è non si perdona a Bergoglio di aver criticato il concetto di guerra giusta. E qua gli viene chiesto anche come si giudicano le accuse di putinismo rivolte a Papa Francesco. Viene riportato qua che Galli della Loggia sul Corriere definì la posizione del Papa filorussa, e lui risponde che sono prive di fondamento. Ovviamente ci viene da commentare che in effetti no, è difficile pensare che di base il Papa abbia qualche interesse strettamente filorusso. Sì, le relazioni col patriarca e tutto quello che possiamo pensare, ma d'altro canto ci viene da dire che posizioni filorusse o filoputiniane sono state affibbiate a chiunque abbia messo in discussione la totale e incondizionata sostegno non tanto al popolo ucraino, ma a Zelensky e alle sue posizioni politiche, alle sue prese di parola sul piano politico internazionale, la sua richiesta continua di armi, all'idea che appunto lo scenario bellico in Ucraina possa terminare soltanto con una vittoria dell'Ucraina a livello militare, una restituzione dei territori in questo momento occupati rispetto ai confini ucraini che c'erano 2 anni fa, scenario che insomma sembra abbastanza difficile da realizzarsi. Scorrendo un po' il resto dell'intervista, insomma, non ci sono dichiarazioni inaspettate. Insomma, si parla della guerra, come viene chiamata, guerra a Gaza, del genocidio in corso in Palestina, in particolare a Gaza, e si usano un po' due pesi, si mettono sulla bilancia il 7 ottobre e la reazione. Insomma, non ci sono sicuramente dichiarazioni particolarmente interessanti. I commenti, insomma, rispetto a questo, alle dichiarazioni del Papa, si ritrovano un po' su tutti i quotidiani. Alcuni sono semplicemente articoli che riportano notizie, altri che la commentano. Ezio Mauro sulla Repubblica, appunto, dice che la guerra è l'emergenza assoluta del nostro tempo in Ucraina e in Medio Oriente. Su questo l'opinione pubblica concorda: l'interpretazione dell'emergenza, le sue cause e le responsabilità conseguenti, le misure da intraprendere per uscirne dividono verticalmente il nostro mondo. E poi appunto sulla Repubblica c'è anche questo articolo di Lucio Caracciolo: stiamo scivolando dalla guerra in Europa alla guerra europea, sicché i costi del conflitto ucraino, che gli americani non vogliono sostenere, vanno ripartiti fra gli alleati. Gli USA invitano europei, canadesi e altri alleati a stringere con Kiev accordi bilaterali. E sappiamo che insomma il Parlamento italiano ha approvato, anche senza particolari discussioni, diversi invii di armi, a fronte di tagli continui invece avvenuti su settori sociali, come abbiamo visto il taglio al reddito di cittadinanza. Vediamo continue politiche di razionalizzazione della spesa, indirizzate però a una diminuzione dei servizi pubblici. Lo vediamo sulla sanità, lo vediamo sulla scuola, mentre l'investimento in armamenti è sempre crescente. Abbiamo letto articoli in queste settimane anche sui giornali mainstream, che insomma riportavano come le aziende belliche in questi anni siano quelle che hanno aumentato di più i loro profitti, e questo invio continuo delle armi in altri scenari bellici porta anche stati come l'Italia a, secondo le proprie idee, a dover riapprovvigionarsi di armamenti, a rimettere al centro appunto l'investimento bellico. Troviamo ad esempio su pagineesteri.it un articolo di Antonio Mazzeo che titola "Guerre future, la Leonardo partecipare alla costruzione di 12 sottomarini nucleari USA". Si parla di Leonardo S.P.A., controllata per il 30% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. Sapete benissimo che cos'è Leonardo, la holding regina del complesso militare e industriale italiano. Leonardo curerà per conto della della Marina americana e delle società Contractor General Dynamics Electric Boat la progettazione e la realizzazione del motore elettrico di propulsione principale a magnete permanente e relativi sistemi di conduzione e controllo, appunto, di questi sottomarini di cui sopra. Una commessa miliardaria. I manager di Leonardo hanno sottoscritto nei giorni scorsi un contratto di locazione dell'area metropolitana di Charleston per sviluppare un impianto che sarà destinato alla produzione avanzata, all'assemblaggio, all'effettuazione delle prove di funzionamento dei sistemi di propulsione. Come sempre Tonio Mazzeo, insomma, molto dettagliato, scende anche nel tecnico, quindi magari leggerlo tutto ora così può risultare poco chiaro. Se volete, appunto, lo ritrovate online. E la Marina Militare USA prevede di spendere più di 132 miliardi di dollari per varare i 12 sottomarini Columbia. Le prime due unità sono state finanziate con il budget annuale 2024. C'è una collaborazione fra varie aziende per costruire questi sottomarini, ovviamente, ma tra di loro c'è assolutamente Leonardo S.P.A. e quindi la situazione è sempre più preoccupante, ovviamente, nonostante, insomma, a livello internazionale si continui un sostegno forte dal basso per il popolo palestinese. Continuano ogni settimana anche qua a Roma le piazze a sostegno della resistenza palestinese, della resistenza delle donne palestinesi, come è stato l'8 marzo. E quindi a fronte, insomma, di governi che invece fanno i conti sui morti e sui profitti delle aziende belliche, mettono su una bilancia, insomma, di equilibri internazionali le vite ormai di decine di migliaia di palestinesi, ed è solo uno, nonostante il più grave per noi in questo momento, ma degli scenari di guerra internazionali. I commenti, appunto, che leggevamo rispetto alle dichiarazioni del Papa riportano un po' al centro quello che succede anche in Ucraina, che per qualche settimana lo è stato meno. Leggiamo qualche riga ancora di questo commento di Lucio Caracciolo. Stiamo scivolando alla guerra in Europa, alla guerra europea, come leggiamo prima. Washington invita europei e canadesi a stringere le alleanze con Kiev perché si è tirata indietro rispetto al finanziamento delle armi. Accordi bilaterali di più o meno impegnativi di sostegno finanziario, diplomatico o militare, scadenza decennale, rinnovabile, intese a geometria variabile, stipulate al volo in corso d'opera. Dovrebbero coprire tutte le fasi della vittoria o di qualcosa battezzabile tale, dall'armare la resistenza sul terreno volta a riconquistare le province cadute in mano russa alla futura ricostruzione dell'Ucraina integrata nell'Unione Europea. Ma nei magazzini dei 27 di armi ne restano poche e non tutti fremono dalla voglia di cederle a Kiev. Quanto ai soldi, misurabili nelle centinaia di miliardi, non è chiaro da quale sorgente magica sgorgeranno. Propaganda più che sostanza, specie nel nostro caso. Attenzione però, se la propaganda poggia sul nulla o peggio sul travisamento della realtà, la tentazione di trarne una strategia operativa potrebbe prevalere sulle ragioni fredde e spingerci inavvertitamente alla guerra totale. Il cessate il fuoco, cui parte degli apparati americani ed europei inclina a e che la maggioranza delle opinioni pubbliche continentali, italiana inclusa, vorrebbe subito, è impraticabile perché sanzionerebbe la vittoria russa o peggio preparerebbe la seconda ondata dell'aggressione nei tempi scelti da Putin o del suo successore. Almeno così temono i dirigenti ucraini e l'avanguardia antirussa della NATO, convinti che la Russia si lancerà alla riconquista dell'ex impero europeo dell'URSS. Ipotesi ardita, visto che scatenerebbe la guerra atomica. Il Cremlino non è club di suicidi. La virata tattica elaborata dalla Casa Bianca e accettata più o meno convintamente dai governi atlantici serve anche a mascherare le profonde faglie che dividono la nostra alleanza. E continua l'articolo aprendo a scenari ancora più larghi, insomma, tenendo insieme anche le economie mondiali dei paesi emergenti. Un articolo sicuramente interessante, il dato, insomma, delle posizioni dei paesi occidentali anche rispetto a voler svuotare i propri serbatoi di armamenti, rispetto a un'entrata in guerra poi che c'è stata in queste settimane da parte dell'Italia, ma anche di altri paesi europei, rispetto al Golfo dello Yemen, agli Houthi, alla difesa delle imbarcazioni che attraversano quei mari, e anche le dichiarazioni che abbiamo letto sui giornali di governanti europei come quello inglese, che hanno parlato insomma della possibile arrivo della guerra e dell'impiego degli eserciti europei, insomma ci parlano di uno scenario dove se le armi si vogliono tenere dentro i serbatoi, dentro degli stati europei e non inviare tutte, sono per possibili comunque utilizzi futuri molto preoccupanti, e quindi uno scenario dove da un lato l'industria bellica si sfrega le mani, da un altro lato, come sempre, le popolazioni rischiano di subire sulla propria testa le guerre che abbiamo visto negli ultimi anni, poi portano un impatto enorme anche sulle condizioni di vita di quei paesi, anche che non subiscono bombardamenti, ma che subiscono un aumento enorme dei prezzi dei beni di prima necessità, e questo insomma, o dell'energia, come abbiamo visto dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Quando sono le 9 in punto, forse facciamo una pausa musicale. Abbiamo letto insomma una parte degli articoli riguardanti gli esteri, ma c'è la questione ovviamente della Palestina, che come diciamo viene principalmente riportata rispetto al confronto tra Biden e Netanyahu. E questa è Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza.
Let me tell you about the stakes, the fakes, the lies, the highs, and all of these industry shindings. Where you see the pretty girls in the high animated world. Take it for a rapper with all the dough. If you take a shit, they want to know. And if you're gonna fall, they won't be around, y'all. So you still wanna do the show business? And you think that you got what it takes? I mean, you really gotta rap and be all that. And prepare yourself for the breaks, check it out. You wanna be in the business?
The business.
The ups and downs with the hoes.
The business.
Getting fronted on at shows.
The business.
People gotta stick their nose.
In the business.
Yo, I gotta speak on the cesspool. It's the rap industry and it ain't that cool. Only if you're on stage or if you're speaking to your people. Ain't no one you equal, especially on the industry side. Don't let the games just glide right through your fingers. You gotta know the deal. So Lord Jamal, speak, because
we're giving you the business and putting on a show. You're a $1 million man that ain't got no dough, but you gotta hope. Tickets backstage to a show, sedated, and at that fact they laid it. Time passing, your ass say, where's my loot? The reply is a kick in the ass from a leg in a boot. All you wanna do is taste the fruit, but in the back to make a fruit juice. You ask for slack and wanna get cut loose from the label, not able, cause you sign at the table for a pretty cash advance. Now they got a song and dance that you didn't recoup. More soup with your meal, cause this is the real when you get a record deal. And I say,
shucks, look what the cat hauled in. It's Fife Dog from A Tribe Called Quest. Let me begin like Chuck D. I got so much trouble on my mind about these no-talent artists getting signed. They can't rhyme. And if that ain't bad, you got bootleggers going out like suckers. Motherfuckers, feel it's time that I let loose the lion. And if not that, then I'll commence the head flying. Seems in 91, everybody wanna rhyme. And then you go and sell my tape for only $5.99. Please, nigga, I've worked too hard for this. No more will I take the booty end of the stick. Bogus brothers making albums when they know they can't hack it, cause they lyrics display like 8-ball jackets. Now tell me I can't tear it up. Go get yourself some toilet paper, cause your lyrics is butt. Do you wanna be in the business?
The business.
People can't walk straight line.
And
some
business.
Of these brothers can't rhyme. And
the business.
Hey yo, I'm trying to get mine.
The business.
The party scene is cool, but then again, it's all the same. You see the same faces, but at different places. When you're up and riding high, everything is pousy-pousy. Get £1 million and all the skins give you hugs. Well, that's cool, I can dig it. It really ain't my bad, prefer the max on the side. I let my pants sag. Oh, he's a cutie. Yeah, real cute, but I wasn't that cute when I didn't have no loot. Although I hit a pound of herbs, I'm still nice with the verbs. So fuck what you heard. The born cypher master makes me think much faster. But critics still continue to plaster my name and discredit my fame. All that shit is game, and I don't really give a damn. Eat from the tree of life and throw away the verbal ham.
Well, excuse me, I gotta add my 2 cents in. Don't be alarmed, the rhyme was condensed in a matter of minutes, so it must be told. All that glitter's not gold. Everybody wants a deal. Help me make a demo, see my name in bright lights, ride around in a limo. My mom's keeps beefing.
Boy, get a job.
But I wanna make jams. Damn, I know I'll slam. Huh, well, it's not that easy. You gotta get a label that's willing and able to market and promote. And you better hope.
For what?
that the product is dope. Take it from Diamond, it's like mountain climbing. When it comes to rhyming, you gotta put your time in. Get a good lawyer so problems won't pile. You don't wanna make a pitch that's wild.
Bye.
Proseguiamo la rassegna stampa questo lunedì 11 marzo. Un'ultima, qualche altra riga rispetto all'Ucraina, perché c'è anche un commento di Domenico Quirico, leggevamo dalla prima pagina sulla stampa, che è tra i commenti che insomma saluta come molto positiva la presa di parola del Papa, sicuramente appunto lo scenario della guerra in Ucraina con gli schieramenti che sono venuti a creare, ormai si fatica a vederne una fine, no? Sì, si vede che ad esempio il governo americano in questo momento ha delle difficoltà a continuare un sostegno di invio di armi, anche per gli equilibri politici legati alle elezioni imminenti, ma d'altro canto si viene lasciata la patata bollente, diciamo, in mano ai paesi europei, che devono continuare a garantire questo tipo di sostegno, soprattutto da un punto di vista politico, anche nei passaggi dell'ingresso nelle varie coalizioni internazionali dell'Ucraina, e quindi di un allargamento dell'area di influenza NATO in questa espansione, che poi è una delle varie cause principali dello scoppio e di questa guerra. Domenico Quirico dice che la vittoria non è l'unica strada per la pace, siamo sempre stati convinti che il Cremlino non avrebbe mai prevalso sul bene, fra virgolette, cioè noi occidentali, qua ovviamente c'è questo, c'è anche questo tipo di concetti che sono dall'inizio al centro di questa guerra, appunto, ma è l'esaurimento degli uomini sul campo di battaglia a decidere il conflitto, e Kiev è quasi alla fine. La politica è ridotta a continuazione della guerra per dimostrare la necessità del massacro. Qualcuno doveva prendere la parola per i morti, quelli già spazzati via, quelli che verranno. E l'articolo, come sempre, l'articolo di Domenico Quirico è abbastanza complesso nella lettura, arzigogolato, quindi non entriamo per ora nei meandri. I concetti, insomma, sono questi, ed è uno dei vari commenti che sono presenti quest'oggi sui quotidiani. Passando insomma invece alla Palestina, ritroviamo insomma dalla prima pagina della stampa questo reportage di Francesca Mannocchi, che prosegue dalle pagine interne a pagina 12. L'arma delle ruspe. Aumentano le demolizioni delle case dei palestinesi a Gerusalemme Est. Quella di Abu Diab era lì dal 67, non ha potuto neanche raccogliere le foto. Sono illegali, dice Israele, rispetto alle abitazioni, ma i coloni da tempo pianificano l'espansione. Coloni che oltre a sono anch'essi, cioè, illegali, è stato varie volte, insomma, anche non da noi, ma da insomma enti internazionali, dichiarata l'illegalità dell'espansione che lo Stato sionista ha portato avanti in Cisgiordania con gli insediamenti coloniali. L'articolo della Mannocchi inizia appunto con questa narrazione e il racconto della storia di quest'uomo, da cui è stata demolita l'abitazione, che è il portavoce della comunità di Silvan, che lotta contro l'occupazione, contro l'espansione degli insediamenti, contro la distruzione delle case dei palestinesi. Meno di un mese fa lui e sua moglie erano in camera come ogni mattina, sono stati svegliati dai rumori dei mezzi militari israeliani. Prima hanno chiuso la zona, poi l'hanno circondata e hanno fatto irruzioni in casa. Hanno detto loro di raccogliere poche cose, poi li hanno aggrediti, cacciato l'uomo a calci fuori dalla porta, perché di lì a poco sarebbe iniziata la demolizione della loro casa. Oggi cammina sui detriti di quella che un tempo era la sua dimora, mostrando ciò che al tempo era, no, ciò che alla demolizione ha resistito. Da un mese non è più solo, la loro voce è senza casa anche lui. Qua l'articolo parla appunto di un aumento di queste demolizioni. Viene intervistata questa persona. L'aumento delle demolizioni coincide con l'espansione degli insediamenti israeliani. Anche qui a Silvan, quartiere in cui vivono circa 60.000 palestinesi, particolarmente ambito dai coloni che, secondo la legge israeliana, se in grado di dimostrare che le loro famiglie vivevano a Gerusalemme Est prima della fondazione dello Stato di Israele nel 48, possono richiedere la restituzione della loro proprietà. alcune organizzazioni dell'estrema destra sionista che sostengono i coloni stanno anche portando avanti a Silvano un progetto per costruire strutture archeologiche, turistico-religiose. Due giorni fa l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk, ha detto che la violenza dei coloni rischia di minare ogni possibilità di creare uno Stato palestinese. La violazione legale agli insediamenti hanno raggiunto dei livelli scioccanti e rischiano di eliminare ogni possibilità pratica di creare uno Stato palestinese. C'è un punto, anche un rapporto basato sul monitoraggio delle Nazioni Unite che ha documentato 23.000 nuove unità abitative israeliane nella Cisgiordania occupata durante un periodo di un anno fino alla fine di ottobre, il numero più alto dall'inizio del monitoraggio nel 2017. Secondo Arez, la municipalità di Gerusalemme ha accelerato il ritmo delle demolizioni a Gerusalemme Est con un aumento del 60% rispetto all'anno precedente. Quindi, insomma, uno scenario molto, molto pesante che continua a vedere un'espansione delle colonie in Cisgiordania, insieme alle violenze indiscriminate dei coloni che già dall'insediamento del governo Netanyahu erano aumentate in maniera importante e che dall'inizio invece, dopo il 7 ottobre, si sono ancora moltiplicate. E questo è lo scenario. Mentre riprendiamo dal Fatto Quotidiano quella che è la lite, così viene chiamata, tra Biden e Bibi. Biden dice che Netanyahu fa male a Israele e che sono inaccettabili altri 30.000 morti. I funzionari ufficiali dell'Arabia Saudita, leggo l'articolo, ne leggo una parte, dove hanno sede i siti più sacri dell'Islam, ieri sera hanno visto la falce di luna crescente. È iniziato ufficialmente il Ramadan per 1,8 miliardi di musulmani nel mondo, inclusi i palestinesi. Quelli di Gaza, dove 1 milione almeno vivono ammassati nelle tende a Rafah, sfollati dall'offensiva militare iniziata in risposta al massacro di Hamas del 7 ottobre e quello della Cisgiordania e di Gerusalemme. Ricordiamo che insomma quello che è il genocidio del popolo palestinese è iniziato ben prima del 7 ottobre, a prescindere dalle motivazioni che Netanyahu adduce a queste politiche, sono al centro degli obiettivi del progetto sionista e questo governo insomma di estrema destra lo fa in maniera molto molto spudorata. Comunque comincerà il pellegrinaggio nel complesso della moschea di Al-Aqsa, terzo luogo più sacro dell'Islam, ma anche luogo più sacro per gli ebrei, per cui è il monte del Tempio. Sono attese decine di migliaia di fedeli al giorno, migliaia i poliziotti dispiegati dal governo israeliano che dopo alcune esitazioni ha deciso di non inasprire le regole di accesso alla spianata. Il digiuno diurno, prescritto dal mese sacro dell'Islam, nella striscia per molti sarà più abitudine che devozione, il cibo e l'acqua potabile scarseggiano. La speranza di molti è che il Ramadan porti a un cessate il fuoco temporaneo, ma i negoziati tra Israele e Hamas al Cairo non hanno fatto passi avanti negli ultimi giorni. Gli islamisti, che nei giorni scorsi ha abbandonato il tavolo di trattative del Cairo, ieri ha fatto sapere che non ci sono date per la ripresa dei colloqui in presenza. I palestinesi morti nella striscia hanno raggiunto la cifra di 31.000 secondo i dati del Ministero della Salute, mentre è stata aggiornata a 249 il numero dei caduti militari israeliani nei 5 mesi di conflitto. Washington continua a manifestare irritazione per la sordità del governo israeliano agli appelli alla tregua. In un'intervista alla rete MSNBC, Joe Biden ha affermato che il premier Benjamin Netanyahu sta facendo più male che bene a Israele, che non può permettere che altri 30.000 palestinesi muoiano come conseguenza della caccia da Hamas. Ma il presidente USA non mette in discussione il sostegno militare a Tel Aviv. Se da un lato afferma che l'invasione di Rafah sarebbe una linea rossa da non superare, dall'altro garantisce che non c'è una linea rossa in base alla quale taglierò tutte le armi. Nonostante questo, Netanyahu ha reagito con durezza. Parlando a Politico, ha affermato che Biden sa che Biden si sbaglia e ha ricordato di avere l'appoggio della stragrande maggioranza del paese. Ricordiamoci sempre che appunto da un lato queste cioè, un commento personale. Da un lato questi due scenari di guerra che oggi sono al centro degli articoli sui quotidiani hanno mostrato quanto la possibilità degli Stati Uniti di svolgere il ruolo che svolge da decenni, cioè di andare in giro per il mondo a decidere le sorti dei conflitti e decidere le sorti dei governi di stati esteri, stia sempre di più diventando debole, e di come da un altro lato Netanyahu giochi sulla fase non semplice per Biden negli Stati Uniti, che appunto sono le elezioni imminenti, un'abbastanza conclamata possibile vittoria di Trump, e quindi su questo gioca anche evidentemente la possibilità di dare risposte così decise alle critiche che vengono fatte dal lato israeliano. E quindi questa è un po' la situazione. Il New York Magazine ha rivelato che la Casa Bianca starebbe esplorando modi per far cadere il governo di Bibi, citando una fonte israeliana a cui sarebbe stato chiesto da una persona seria dell'amministrazione di Biden che cosa potrebbe costringere al collasso la coalizione di Netanyahu. Ieri a 36 ore dall'annuncio di Biden è salpata dalla Virginia la nave militare USA con i materiali necessari a costruire il molo temporaneo al largo della costa di Gaza per fornire aiuti umanitari alla striscia via mare. Secondo il Pentagono ci vorranno da 1 a 2 mesi per costruire la banchina e circa 1000 militari. Pronta a partire anche la nave dell'ONG spagnola Open Arms, attaccata a Cipro nel porto di Larnaca, con a bordo 200 tonnellate di acqua potabile, medicine e cibo. Secondo i media ciprioti, la nave, già attiva da anni alla ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, rimorchierà una piattaforma dove è stato caricato il grosso degli aiuti umanitari, ma non è chiaro dove li scaricherà, visto che il piccolo porto di pescatori di Gaza non è abbastanza profondo per le navi da carico. Questo era, insomma, l'articolo completo sul Fatto Quotidiano. Appena a destra troviamo anche un commento alle elezioni in Portogallo: vota e vira a destra, ma nessuno ha la maggioranza. Il Portogallo ha archiviato la sua eccezione socialista dopo quasi 10 anni di governo. Alle elezioni generali di ieri, con l'affluenza tra le più alte degli ultimi 20 anni, il partito dell'ex premier Costa è arrivato secondo con il 28% dei voti, dietro l'Alleanza Democratica di centrodestra, riunita attorno al partito che è socialdemocratico, che supera il 32%. Questa è un po' la situazione in Portogallo. Uno stacco musicale, direi, a questo punto ve lo meritate, e torniamo per la parte finale con gli ultimi articoli e poi passiamo alle cronache locali.
Sing! notte. La vita è una mossa, dimentico me stessa, sono la tua donna piena d'ombre.
Gli altri articoli presenti sui quotidiani di oggi, proseguendo la rassegna stampa, parlano di altri scenari di guerra. Dalle pagine della Stampa, Lucia Annunziata fa un'analisi sul precipizio di Haiti, così lo chiama, il peso dell'anticolonialismo in un paese sull'orlo. Già leggevamo insomma questo, questo sottotitolo dalla prima pagina: morti e roghi per le strade, gli USA evacuano l'ambasciata. E ci sono fotografie insomma che riprendono sia quello che succede in strada, sia il signore della guerra Jimmy Cherizier in un'altra fotografia. Inizia da, con un'intervista, l'articolo al leader della prima rivoluzione di schiavi neri della storia moderna, il suo credo sintetizzato nella sua prosa grande per semplicità: da schiavo educato nella casa dei padroni era "voi sapete, fratelli, che ho intrapreso la strada della vendetta e che desidero una Santo Domingo in cui regnino libertà e uguaglianza". Un'altra nazione in questi giorni ha cominciato ad attrarre l'attenzione del mondo è Haiti, 11 milioni di abitanti, parte dell'isola di Hispaniola nei Caraibi, e dal 29 febbraio dentro una spirale di violenza da parte di bande criminali che controllano ormai l'80% del paese. Insomma, morti per le strade, roghi, attacco coordinato al palazzo presidenziale e a quello del Ministero degli Interni, liberazione delle carceri, 3.800 detenuti arruolati per ingrossare le file delle stesse bande. In epoca di conflitti che si moltiplicano, anche quello di questo piccolo paese, oggi guardato con preoccupazione. Insomma, mi fermo nella lettura di questo articolo più che altro perché non sono abbastanza informato personalmente per riuscirlo a commentare a dovere, perché insomma è evidente che diciamo i fatti che vengono riportati sono fatti rilevanti, quelli dei morti per le strade, i roghi, l'attacco alle carceri, al palazzo presidenziale. Chi siano le persone dietro a questi avvenimenti e le cause, insomma, non riesco a fidarmi completamente di un articolo di Lucia Annunziata per leggerlo per intero e pensare che sia un'informazione coerente con quelli che sono i fatti. Però qua leggiamo che appunto prima della rivoluzione francese Haiti era il più grande produttore mondiale di zucchero e caffè e poteva contare anche su quantità significative di cotone, indaco e cacao. Vi lavoravano 500.000 schiavi neri in condizioni disumane e senza nessun diritto. C'è appunto l'indipendenza che è ottenuta nel 1804, la prima repubblica nera indipendente, caso unico nella storia. A caro costo tuttavia la Francia gli impone 150 milioni di franchi d'oro per compensare i vecchi colonizzatori. La sua è stata una delle storie di quasi due secoli di instabilità e di estrema miseria, di fatto parte della costellazione USA nel mondo caraibico. Una guida, quella americana, gestita in maniera piuttosto occasionale, se non sciatta, che va dall'occupazione dei Marine nel 1815 al 1934, all'intervento delle Nazioni Unite tra il 2004 e il 2017, che finisce rovinosamente con uno scandalo di abusi sessuali proprio da parte di caschi bianchi dell'ONU. La storia di Haiti è quella di una mancanza di vera assunzione di responsabilità da parte del potere occidentale. E su questo non abbiamo dubbi. Quindi c'è un altro articolo che tratta di guerre e di esteri, ed è sul Domani. La crisi internazionale della la guerra infinita del Sudan. I generali si contendono Tripoli. 8 milioni di profughi dopo, il conflitto tra il governo riconosciuto e i ribelli stenta a trovare un vincitore, le due parti sono volate in Libia, impegnate pure a farsi notare da Erdogan e ritirare la Turchia dalla propria parte. Sappiamo che Erdogan ha anche delle forti influenze in quell'area. E leggiamo qualche riga. Appunto, i cieli di Tripoli sono affollati. In pochi giorni il governo libico di unità nazionale ha incontrato sia il generale Abdel Fattah a Abdelrahman al-Burhan, presidente del Consiglio Sovrano di Transizione del Sudan e unico governo riconosciuto a livello internazionale, sia il capo dei ribelli delle Rapid Support Forces, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Emetti. I contatti personali sono stati però diversi. Al-Burhan è stato accolto dal presidente, mentre è stato il primo ministro a ricevere Emetti. Un caso di diplomazia a chiasmo, nato su iniziativa dello stesso al-Dabeibeh, che con una chiamata ha inviato il capofamiglia dei Dagalo nel paese. Una prospettiva che ha visto al-Burhan muoversi in contropiede, organizzando una visita lampo nella capitale della Libia occidentale prima del suo rivale. Non è la prima volta che uno Stato africano riceve entrambi i contendenti della guerra civile sudanese, ed è probabile che non sarà neanche l'ultima. 8 milioni di profughi dopo, il conflitto stenta infatti a trovare un vincitore. È vero che quando il 15 aprile dell'anno passato i paramilitari dei Dagalo si sono scagliati contro le forze armate sudanesi fedeli ad al-Burhan, i pronostici favorivano le truppe regolari. Questa ricchissima famiglia di mercanti d'oro darfuriani era mossa dal mero desiderio di conservare il dominio sulle miniere, opponendosi all'integrazione delle sue milizie nell'esercito come richiesto dal governo. Dotati soltanto di truppe di terra e nessun mezzo pesanti, i Dagalo sembravano destinati alla sconfitta, un'impresa presto modificata dalla realtà sul campo. Al-Burhan sa bene che senza, e appunto questa è un po' la situazione. L'articolo prosegue, c'è appunto la questione anche dell'appoggio internazionale, del ruolo anche di Erdogan in questo conflitto. Insomma, scenari di guerra multipli che, a cui purtroppo questa mattina abbiamo dovuto dare largo spazio. E niente, questa è un po', sono gli articoli che abbiamo trovato da proporvi in rassegna dai quotidiani di oggi. Rimangono ovviamente le cronache locali, che come al solito vanno a concludere la nostra rassegna stampa. C'era un articolo dal Fatto Quotidiano in realtà che era interessante, che è quello sugli affitti brevi. E appunto l'articolo parlava di un aumento del 110% delle case offerte in affitto breve, ad esempio a Rimini dal 2019, un 42% la crescita degli alloggi messi in affitto sulle piattaforme tipo Airbnb a Bergamo solo nel 2023, un 26% in più la cedolare secca per chi affitta ai turisti, cioè un 26% la cedolare secca per chi affitta ai turisti più di un immobile di sua proprietà, un aumento del 5% rispetto all'aliquota normale. E ci sono state appunto richieste da parte dei sindaci italiani di limitare gli affitti brevi, seguiti anche alle proteste degli studenti per il caro casa. Il governo ha adottato alcune norme, appunto la cedolare secca e il codice identificativo nazionale per chi affitta ai turisti. I sindaci gli hanno risposto che sono mezzi inutili. Firenze si è mossa da sola, molte città protestano a gran voce. Il problema appunto è un problema molto grave, commentavamo già in apertura di rassegna stampa, perché appunto la situazione dei prezzi degli affitti è sotto gli occhi di tutti. Qua viene riportata anche appunto le dichiarazioni della ministra del turismo Elena Santanchè, che replica: quella degli affitti brevi non è un tema dell'ultimo anno e non ricordo nessun ministro che ne abbia parlato prima di noi. Mi piacerebbe che sul turismo non ci dividessimo, dare le colpe è la maniera migliore per non risolvere i problemi che invece noi vogliamo risolvere. Una dichiarazione profonda e molto chiara. Qua insomma lo scenario però delle città e della speculazione sulla casa è di fronte agli occhi di tutti, e il Fatto Quotidiano qua dà spazio a diversi sindaci che rilasciano alcune dichiarazioni. Ad esempio c'è anche Alessandro Onorato, che è l'assessore al turismo di Roma, che spiega di aver usato toni ancora più duri anche parlando con la ministra. Qualunque amministrazione può regolamentare ristoranti, pub, parrucchieri, ma non le attività ricettive extra alberghiere. Non abbiamo più residenti in centro storico, abbiamo le agenzie immobiliari che fanno volantinaggi nelle cassette delle lettere dei pochi anziani rimasti per fare altre case vacanze. Ma le pare normale? Roma e le altre città che avevano chiesto una legge che desse ai comuni la possibilità di limitare il numero di affitti brevi sulla falsariga di quanto fatto ad Amsterdam, Parigi, Berlino, New York, e di bloccarli in alcune aree, non solo di migliorare la fiscalità. E, insomma, mi verrebbe da dire Alessandro Onorato che la questione dello spopolamento del centro di Roma e della museizzazione e alberghizzazione, qua forse l'ultimo era un neologismo, del centro delle città sicuramente non è soltanto avvenuto negli ultimi anni e non solo per Airbnb, ma questo tipo di aziende hanno accelerato e reso ancora più violento un processo di espulsione degli abitanti storici, anche di stessi abitanti di ceti non popolari, che comunque Airbnb permette dei guadagni giganteschi di rendita su un'abitazione. Avendo un'abitazione al centro si può smettere di lavorare e avere dei guadagni come un lavoro molto redditizio, semplicemente gestendo una casa. E insomma, ovviamente ci uniamo sicuramente a questa richiesta di limitare, se non di eliminare completamente, questo tipo di economie così pensate, perché stanno ancora di più schiacciando e distruggendo le città. C'è un articolo anche sugli stagionali, gli studenti e trovare casa è pura utopia, spariti da mercato gli appartamenti non turistici, e questa è l'altra faccia di questa situazione. A Bologna dal 2016 sono spariti 5.000 alloggi per residenti e temporanei, mentre quelli offerti online passano da 800 a 4.700. E c'è da dire che appunto pure l'Italia, essendo un paese dove è molto diffuso l'acquisto degli immobili, la casa di proprietà, il mercato degli affitti comunque rispetto a tanti altri paesi è abbastanza ristretto, sono poche le abitazioni che vengono messe in affitto rispetto all'enorme numero di abitazioni di proprietà, e quindi già il mercato è diciamo limitato. Ovviamente non perché siamo a favore di base di un allargamento del mercato privato delle abitazioni, ci vorrebbero delle politiche serie di edilizia residenziale pubblica, ci vorrebbe uno sblocco delle graduatorie delle case popolari, in primis bisognerebbe parlare appunto di chi di alcune fasce della popolazione che proprio vivono un'emergenza abitativa conclamata. Detto questo, esistono anche le persone che si spostano in giro per l'Italia, ad esempio per andare a studiare, per andare a lavorare, che avrebbero bisogno di case temporanee con questo mercato rischiano di spendere più o meno tutto il salario per pagarsi semplicemente un'abitazione. E quello che sono appunto le proteste di chi degli studenti che sono proseguite anche quest'anno, ma l'anno scorso sono state molto forti sul caro affitti. Ovviamente sono state delle proteste importanti. Nonostante ciò, nel momento in cui poi purtroppo, e lo sappiamo bene, cala un po' l'attenzione, cala la spinta di lotta, poi ovviamente dall'altro lato non si fa nulla e viene lasciato spazio al mercato e ai profitti di rendita di chi ha un'abitazione. C'è un altro articolo, sempre dal Fatto Quotidiano, che è la Germania contro Elon Musk. Tesla cresce l'opposizione, altro che verde, inquina le falde. No alla Gigafactory, il progetto di ampliamento della fabbrica di Brandeburgo è contestato per ragioni ecologiche e anche sociali. Il movimento Vulcan Gruppe ha rivendicato l'incendio che ha portato alla chiusura dell'azienda. Sicuramente avevamo già dato notizia di questo incendio appunto alla Tesla, ma... è interessante perché si parla dell'uomo più ricco del mondo, si parla di un'azienda che si ammanta di tutta un'aura di innovazione quasi futuristica, di un nuovo mondo con le tecnologie di Musk e delle sue varie aziende, e vedere che insomma ci sono tante persone che invece non credono a questa favoletta è sicuramente importante. Questi o sono gli ecoterroristi più stupidi del mondo o sono marionette nelle mani di gente che non ha buoni obiettivi ambientali. Questo così inizia con un virgolettato l'articolo. Fermare le produzioni di veicoli elettrici piuttosto che quelle dei veicoli a combustibile fossile è estremamente stupido. Questa è la reazione di Elon Musk in un post su X, piattaforma ex Twitter comprata da Elon Musk, dove hanno trovato largo spazio insomma pensieri che prima persino su Twitter venivano limitati, di complottisti, estremisti di destra. Sappiamo che Musk ad esempio è intervenuto ad Atreju al meeting di Fratelli d'Italia qua a Roma, non nasconde simpatie per un certo tipo di mondo. Quindi dopo l'attacco alla Gigafactory ha rilasciato questo tweet. Intorno alle 5 del mattino i sabotatori hanno dato fuoco ad uno dei piloni dell'alta tensione che alimenta l'impianto a circa 35 km a sud-est di Berlino, unica fabbrica di Tesla in Europa continentale, aperta nel 2022 e sin dall'inizio oggetto di critiche da parte degli ambientalisti. Ai piedi del pilone è stata ritrovata una tenda con un messaggio di avvertimento in cui c'era scritto «Ordigni sepolti qui». Gli attivicieri sono intervenuti ma sul posto non è stato trovato nulla. Il sabotaggio della fabbrica, dove stava effettuando il cambio di turno dopo la notte, ha avuto conseguenze importanti perché ha messo fuori uso tutte le linee elettriche e obbligata a interrompere la produzione. 12.000 dipendenti sono stati mandati a casa a causa dell'arresto della produzione. Non pensiamo di poter ripartire questa settimana, dichiara il direttore dello stabilimento. Questa è un po' la situazione. L'articolo, oltre all'attacco di martedì, parla in generale... si parla principalmente di questo attacco e delle conseguenze che ci sono state. L'apertura dello stabilimento Tesla nel 2022 era stata una benedizione per l'economia di una regione mineraria in piena riconversione. Questo lo dice proprio l'articolo. Nel 2023 l'attività di Tesla ha rappresentato il 6% del PIL del Land. A metà giornata la polizia di Brandeburgo e diversi media hanno ricevuto una lettera di rivendicazione firmata da Vulcan Gruppe, un gruppo estremista di sinistra già noto ai servizi segreti interni e specializzato negli attacchi alle infrastrutture energetiche. Vi lascio di nuovo un ultimo stacco musicale e poi torniamo a questo punto veramente con le cronache locali.
paesaggi nascosti tra di noi, i segreti che poi, scaduti più di un anno fa. Per le strade, le feste illuminate in quei boulevard, e le corse sotto gli archi che non ridono mai. Quadri di cemento sembravano giganti, il solito cliché. Tramonti sopra i ponti, i caffè fra me e te.
E 51, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo verso il termine della rassegna stampa di questa mattina, lo facciamo con le cronache locali. Il titolo principale della cronaca di Roma del Corriere della Sera è, insomma, è quello tipico delle cronache romane: la guerra tra baby gang al Pigneto, coltellate in strada tra under 18 per regolare i conti, ferite e ritorsioni. Ieri riunione tra le donne della chat antiviolenze. Gruppi di giovani sempre più aggressivi, gli agguati per affermare la supremazia sui rivali, subito più vigilanza al Pigneto per contrastare l'aumento di agguati. Ovviamente l'unica soluzione è sempre quella di chiedere più polizia. Io abito qui e non ho mai avuto problemi. Lo scrittore Urciolo invece dice questo rispetto al Pigneto. I fatti riguardano appunto un avvenimento grave, comunque un ragazzo che ha rischiato di morire per un accoltellamento vicino alla metro C Pigneto. Cioè, le fotografie dell'articolo non si capiscono. C'è una foto i murales vicino all'isola pedonale. E vabbè, che c'entra? L'isola pedonale affollata nel weekend e nella foto non c'è nessuno. Vabbè, scusate, mo, a parte questo, la zona è terreno di scontro tra under 18. So bene cosa intendono, mi sembra abbastanza campata per aria. E qua io appunto non sono a conoscenza, sicuramente tra chi ci ascolta ci sono compagni che frequentano il Pigneto. Comunque qua la nostra rete contro le violenze, prima riunione delle donne ideatrici della chat al sicuro come supporto per quelle non... come supporto per quelle che non sono in compagnia nelle strade quando è buio. Una sessantenne a giro con lo spray al peperoncino. E poi tangenziale, pannelli abbattuti dal vento, Aventino giù un albero, oggi scuola chiusa, messo in sicurezza il muro crollato a Trastevere, ma in tempo continua l'allerta gialla, raffiche fino a 70 all'ora, strade allagate, ieri il bioparco non ha aperto. E Re Bibbia, l'ex garante dei detenuti, quei dolci sono stati una ripicca, esposto di stramaccioni in procura, l'avventura già sotto inchiesta per frode. Avariato e ora anche in versione boccaccesca, il cibo fra le mura carcerarie. Nei giorni scorsi la ditta Ventura ha servito ai detenuti di Re Bibbia dolcetti al cioccolato a forma di fallo. Uno sberleffo per chi li ha ricevuti e una ritorsione, secondo l'ex garante dei diritti dei detenuti, Stramaccioni, che ha subito inviato una segnalazione alla procura. Un passo indietro, allora, alla fine di febbraio, la popolazione del penitenziario aveva ordinato pasticcini al cioccolato da distribuire con i pasti ordinari. Nelle intenzioni avrebbe dovuto essere una piccola occasione di festa, ma no, la fornitura, pagata in anticipo, ha lasciato tutti sbigottiti. Si trattava infatti di un'offensiva serie di dolcetti a forma di genitali maschili, il cui sottotesto viene ora interpretato da Stramaccioni in relazione alla lunga vicenda del vitto. In passato, infatti, molti detenuti si erano rivolti all'allora garante per sollecitare una riforma delle condizioni relative al cibo. Caffè con i fondi, carne scadente, latte annacquato, materie prime di inconfessabile origine. Queste sarebbero le forniture della ditta che da un cinquantennio circa assicura i pasti ai detenuti. Un bel business, commento aggiunto da noi. La conferma è venuta dai laboratori istituzionali dopo che i PM Varone e Guccione hanno disposto approfondimenti in merito. Oggi la Ventura, sotto accusa per frode in pubbliche forniture, continua a fornire sia i pasti quotidiani dei detenuti che a occuparsi dello spaccio interno. Va da sé che le lamentele dei reclusi non hanno fatto piacere ai vertici della Ventura. In seguito agli esposti e dopo l'esplosione dell'inchiesta, la ditta aveva abbassato i prezzi dei prodotti venduti allo spaccio interno e assicurato piccoli miglioramenti alla cucina di tutti i giorni. Almeno fino a poco tempo fa, Stramaccioni si dice ora convinta che in assenza di monitoraggio abbiano ripreso quota le vecchie abitudini. La mancanza di controlli quotidiani riporta tutto indietro e come era prima. Mi auguro che la procura faccia luce su quanto sta avvenendo. La Ventura è collegata allo storico gruppo di Arturo Berselli, da sempre aggiudicatario dei servizi di ristorazione nelle carceri regionali, vitto e spaccio. Chi per ragioni di qualità evitava il cibo della mensa finiva per foraggiare la medesima ditta acquistando prodotti alla rivendita interna. Un pronunciamento del garante della concorrenza, all'epoca in cui i due servizi erano assegnati alla stessa Ventura, aveva evidenziato dubbi sulla legittimità del caso. In seguito era intervenuta la Cartabia a bandire una nuova d'appalto sulle forniture. Questo dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera, dove c'è un articolo che ci parla anche del meno 30% di fondi per le start-up, il successo dei progetti green. Oltre al fatto che De Rossi ha sbagliato a tornare alla difesa a 3, sulla cronaca di Roma del Messaggero leggiamo anche che sono stati sbloccati 30 milioni per Cinecittà, aggiunti i fondi per il triennio 24-26, serviranno al progetto di restyling e sviluppo, saranno realizzati 5 nuovi teatri di posa, il più grande sarà di 3.600 metri quadrati. E, rapinato dai baby bulli e nessuno lo aiuta, in zona Trieste, a San Lorenzo coca servita al bancone, locale chiuso, i classici articoli del lunedì della cronaca di Roma del Messaggero sulla movida del weekend, al Cube fiamme dopo le botte, una vendetta, misterioso rogo di cartelli della discoteca. Agguato del ladro di Rolex, il marito la salva dallo stupro, Cassia le ha strappato l'orologio poi ha cercato di violentarla. Una donna di 47 anni ha subito questa violenza e tentativo di rapina. E la Repubblica invece, droga, sangue, prostituzione, l'ascesa del clan degli albanesi. C'è la guerra tra le bande rivali per il controllo delle piazze, dello spaccio, dietro l'omicidio avvenuto sabato sera nella strada centrale della movida di Frosinone. Ne avrete sicuramente sentito parlare, gira anche un video abbastanza pesante in cui si vede proprio, ci sono proprio ripresi i frangenti in cui vengono esplosi dei colpi fuori a questo bar, dentro pieno di persone che giustamente si buttano a terra. È morta una persona, altre tre sono rimaste ferite in questa sparatoria. Viene ritirata fuori, insomma, la pista della criminalità albanese, anche se il killer del pub ha detto: ho sparato, temevo una vendetta per una donna. Ovviamente l'articolo ha dei toni leggo solo una frase: fedeli con gli amici, spietati coi rivali, a dei toni insomma da Fiction. L'omicida ha 23 anni e la vittima ne ha 27. Omicidio immortalato dalle telecamere del pub. Ora si teme una nuova faida fra gruppi rivali. E sì, qua c'è Marco Carta che scrive un articolo sui clan albanesi a Roma, dove si sono fatti le ossa grazie a Piscitelli, così come nel resto del Lazio stanno prendendo il controllo delle piazze di spaccio. A fuoco il chiosco di Capocotta a poche ore dalla messa al bando. Il Max Village era appena stata dissequestrata. Oggi il Campidoglio avrebbe avviato le prime pratiche per affidarla a gestori privati con una gara pubblica. Pochi dubbi sul fatto che si tratta di un incendio doloso. E niente, direi che dalle cronache di Roma possiamo fermarci qui. Questa è Radio Onda Rossa, 87.9 nella modulazione di frequenza. Avete appena